E allora, 10 e 16 minuti primi, la sigla che come sempre apre le puntate di Radio Euskadi. Allora, una buona giornata a tutte e tutti. Andiamo a proseguire la mattinata di Radio Onda Rossa, appunto con la puntata odierna di Radio Euskadi, la musica, la politica, la cultura dal Paese Basco e non solo, lo sapete. Intanto un saluto a chi ci ha incontrato di persona sabato scorso, ovviamente. E passiamo subito in maniera molto rapida al palinsesto della trasmissione di oggi. Fra poco ci collegheremo con lo Stato spagnolo per parlare di cosa? Soprattutto di quanto è successo venerdì. Venerdì era il 12 ottobre, non era una giornata come le altre nello Stato spagnolo perché è festa nazionale, una festa nazionale che ricorda l'approdo di Cristoforo Colombo nell'isola di Hispaniola, che poi sarebbe diventata Haiti il 12 di ottobre 1492, una festa che fino a relativamente poco tempo fa si chiamava il Dia della Razza, il giorno della razza, e già questo insomma può farci capire di che cosa stiamo parlando, e che poi per ragioni di così più o meno correttezza è stato trasformato in Dia della Hispanidad, giorno della Hispanidad. Ma il concetto alla base di questa festa è assolutamente chiaro, assolutamente evidente. Tant'è che venerdì ci sono state due manifestazioni di carattere apertamente neofascista, una a Bilbao e l'altra più numerosa in quella di Barcellona. Diciamo di carattere neofascista perché erano presenti in forma quasi esclusiva a Bilbao e in forma molto forte, rilevante a Barcellona, tutta una serie di strutture, organizzazioni, gruppuscoli apertamente neofascisti e neonazisti. Con non la copertura, ma il pieno appoggio da parte delle forze di polizia che non solo hanno consentito queste manifestazioni, ma hanno anche sonoramente caricato le nutrite manifestazioni antifasciste che si sono tenute sia a Bilbao sia a Barcellona. In concomitanza con questo, il Dia dell'Hispanidad si è celebrato anche soprattutto nei luoghi dell'esercito, nei luoghi militari, in particolar modo nei quarteles della Guardia Civile. E qui i commenti da parte delle istituzioni militari sono stati unanimi. Potremmo sintetizzarli così: la nostra pazienza ha un limite in relazione, come dire, alle mobilitazioni di carattere sociale, di carattere nazionale che stanno avendo luogo a Barcellona, nel Paese Basco, nelle Asturie, a Madrid. Insomma, si ode un tintinnare di sciabole sempre più pesante, sempre più pressante e con delle importantissime elezioni alle porte. Dalla prossima settimana in poi staremo a vedere che cosa succederà. Due notazioni prima di andare a un breve stacco musicale e poi collegarci con Barcellona. La prima dal Paese Basco, dove all'interno della propaganda elettorale, della campagna elettorale, la sinistra indipendentista ha preparato chiamiamolo un pamphlet, diciamo un grosso volantino dedicato specificatamente alle lavoratrici e lavoratori immigrati nel Paese Basco, in particolar modo quelli di lingua araba. È stato fatto questo documento che è in due lingue, in basco e in arabo, in cui si invitano lavoratrici e lavoratori immigrati a sostenere la sinistra indipendentista, rimarcando ancora una volta che il progetto della sinistra basca è un progetto assolutamente inclusivo nei confronti di chiunque viva e lavora nel Paese Basco, come del resto già ampiamente detto nel corso degli ultimi 40 anni. chi riteniamo basco, chiunque viva e lavora qui, punto. Per il resto non c'è nient'altro da dire. L'altra notizia di cui però parleremo probabilmente nel corso delle prossime settimane, lunedì prossimo staremo in collegamento con Bilbao, quindi non so se ci sarà tempo, ma sicuramente a partire da fine mese, è il referendum sull'autodeterminazione, sull'indipendenza, che si terrà in Scozia fra un paio d'anni. E il governo centrale britannico ha dato il suo assenso a questo tipo di iniziativa. E è una decisione che ovviamente è stata molto faticosa, molto contrastata anche al proprio interno, e probabilmente è stata presa anche perché si ritiene improbabile, se non impossibile, un successo dell'opzione indipendentista a questo referendum. Ciò nonostante, si tratta di una vicenda epocale che andrà affrontata con attenzione. Che uno Stato come lo Stato britannico, almeno formalmente, ma la forma spesso è molto importante, a volte addirittura più importante della pratica, dica che il futuro di un popolo è nelle mani di quel popolo, anche se diciamo stiamo parlando di un territorio all'interno della corona britannica, è un fatto importante, oserei dire un fatto epocale, ed è un fatto che avrà un enorme riverbero, un'enorme importanza per quanto riguarda anche le vicende di cui trattiamo noi, e non solo queste vicende. 10:22, un po' di musica e poi subito in collegamento con Barcellona.
Pasar al mirado.
E allora 10:25, come annunciato, siamo in collegamento con Barcellona. Un saluto a chi sta dall'altra parte del telefono. Ci senti bene, Andrea?
Beh, un po' a tratti, non vi sento benissimo. Comunque buongiorno, buona giornata.
Beh, no, noi invece ti sentiamo, quindi questa è la cosa importante. Allora, prima di entrare in collegamento con te, abbiamo brevemente spiegato, come già la scorsa settimana, che cos'è il 12 ottobre nello Stato spagnolo, che cos'è questo Dia della Hispanidad, già Dia della Razza. E abbiamo anche raccontato brevemente che ci sono state delle manifestazioni piuttosto inquietanti in giro per lo Stato spagnolo, una in particolare a Barcellona. Partiamo, diciamo, da questo per la nostra chiacchierata odierna, direi.
Beh sì, diciamo, manifestazioni inquietanti, però come sempre viste con un occhio, diciamo, critico e spiritoso, anche divertenti, insomma. Io non so che tipo di eco abbiano avuto queste manifestazioni in Italia, diciamo, se sono arrivate nei telegiornali, sui giornali, che tipo di trattamento hanno avuto. Domanda che ti faccio, perché sì, mi serve anche per capire un po' come funziona la trasmissione di informazione, diciamo, da un paese all'altro attraverso, diciamo, i giornali come Repubblica o Corriere.
L'informazione, insomma, questa, la nostra, ne ha dato notizie anche sui social network, insomma, sono uscite fuori oltre, direi, poco o nulla come al solito per quanto riguarda il mainstream.
Va bene, va bene. No, perché diciamo, ecco, la manifestazione del Dia della Hispanità di quest'anno ci aiuta a capire un po' che cosa è successo nell'ultimo mese e anche a fare dei paragoni, insomma, soprattutto con la manifestazione del 1,5 milioni di persone per l'indipendenza della Diada dell'11 settembre. La manifestazione che è stata convocata a Barcellona per, diciamo, la festa nazionale spagnola cosiddetta della Hispanidad è stata convocata da una piattaforma di forze, diciamo, nazionaliste spagnole, abbastanza variegata, appoggiata soprattutto dal Partito Popolare e dalla formazione Ciutadans, e che è una formazione, diciamo, cosiddetta civica di spirito nazionalista, e anche però con tensioni, diciamo, si presenta come una piattaforma comunque progressista, laburista, ecco, però molto molto stretta sulla questione nazionale. E si è trattato di una manifestazione, diciamo, molto molto minoritaria, diciamo, se il ballo delle cifre rispetto alla manifestazione della Diada catalana è stato, diciamo, da quasi 1 milione di persone al 1,5 milioni e oltre, e qui, diciamo, i dati trasmessi dalla polizia municipale sono stati di 6.000 persone. Quelli propagandati dalla delegazione del governo sono stati di 65.000 e quelli trasmessi dagli organizzatori di 200.000. Io, diciamo, tendenzialmente sono contrario ad evitare di entrare nel merito del ballo delle cifre, perché invece il ballo delle cifre è rappresentativo spesso di quali sono le posizioni politiche in gioco e soprattutto, diciamo, della distorsione della realtà che spesso i mezzi di comunicazione e alcuni partiti fanno della stessa. Io credo che molti ascoltatori di Radio Onda Rossa, soprattutto di Radio Euskadi, abbiano più o meno chiaro com'è Plaza Catalunya, che è il luogo dove si è svolta la manifestazione, che è stato anche il luogo in cui si sono svolte le grandi mobilitazioni del movimento del 15M, la campata di Plaza Catalunya, eccetera eccetera. Ecco, questa manifestazione, compreso il palco piuttosto grande e voluminoso, occupava solamente il centro, cioè diciamo il cerchio centrale di Plaza Catalunya, cioè dove sostanzialmente i turisti si fanno le foto mentre danno da mangiare ai piccioni. Ecco, Io credo che la cifra di 6.000 persone sia molto rappresentativa, ecco, diciamo, una volta tanto la Polizia Municipale ha fatto un lavoro meticoloso, c'era veramente poca gente, ecco, c'erano più bandiere che persone, c'erano dei volontari che distribuivano bandiere spagnole agli avventori, e eccetera eccetera. All'interno di questa manifestazione si sono viste anche simbologie, diciamo, piuttosto raccapriccianti, insomma. Gli organizzatori hanno tentato di evitarlo, però qualche bandiera franchista, qualche croce, qualche, sempre gli scappa a questi qui, e mostra anche un po' quella che è la loro vera natura. Mentre si svolgeva questa manifestazione c'è stato un gruppo invece di gruppi, diciamo, più esplicitamente di estrema destra, che sono scesi da Madrid e sono venuti, diciamo, a fare un po' teatro in città, insomma, ecco, c'era questa trentina di individui. La cosa non è stata molto molto grave, insomma, perché sostanzialmente la città era vuota. Il catalano ha preferito o aprire il suo negozietto lo stesso o andare in vacanza durante il fine settimana, per cui in una città sostanzialmente che non se li è molto considerati, questi sono andati in giro a fare saluti fascisti, a fare slogan a favore dell'unità della patria, eccetera eccetera eccetera. C'era anche la minaccia di arrivo di un autobus degli ultrassurdi di Madrid, che sarebbe, insomma, con l'intenzione di venire a punire e a redimere la Catalogna ribelle, diciamo, ecco. Poi c'è stata una manifestazione di antifascista a Plaza Universitat, in cui si è prodotto, come spesso accade, e le forze dell'ordine, anche quelle catalane, diciamo, le forze dell'ordine sono le forze dell'ordine, per cui, insomma, l'unico arresto della giornata si è prodotto in questa manifestazione, in cui, diciamo, c'è stato un battibecco tra un gruppo di nazionalisti spagnoli che andavano a questa manifestazione di Plaza Catalunya e alcuni ragazzi che stavano qui al presidio di Plaza Universitat. La cosa si è sostanzialmente risolta con la polizia che insegue, picchia questo giovane studente, gli apre sostanzialmente la fronte a manganellate e lo arresta pure per aggressione, diciamo. Questo è comunque per far capire che la polizia catalana sarà anche catalana, però sempre polizia, insomma, cioè. Ecco. La concentrazione di Plaza Catalunya, la manifestazione di Plaza Catalunya, diciamo, non è stato un corteo, ecco, anche perché non avevano neanche i numeri non ci sarebbero stati i numeri per fare un corteo decente. Dinanzi a questa manifestazione assolutamente minoritaria, svoltasi nella più assoluta mancanza di attenzione da parte della città, in seguito a questa manifestazione giornali di Madrid, come ad esempio la Razón, hanno avuto l'ardire di metterla in prima pagina con una foto particolarmente che diciamo favoriva particolarmente la manifestazione, però guardando bene si vedevano spazi vuoti e si vedeva che, diciamo, lo spazio che veniva occupato era piuttosto piccolo, titolando, diciamo, la vera Catalogna, più o meno, ora non ricordo benissimo, però, diciamo, il succo del titolo e del sottotitolo era: scende in piazza la vera Catalogna a favore della Spagna, insomma, sostanzialmente. L'elemento estremamente divertente di questa manifestazione, perché, diciamo, le cose vanno sempre messe in comparazione, non vanno mai isolate dal contesto, è il commento su questa manifestazione che ha fatto la responsabile del Partito Popolare qui in Catalogna, che è Alicia Sánchez Camacho, che non so se vi ricordate, quando facciamo la corrispondenza per la manifestazione del 1,5 milioni, disse: sì, sono scesi in piazza 1,5 milioni, però gli altri 6 milioni di catalani erano a casa. Questi catalani rappresentano la vera Catalogna, sono la maggioranza silenziosa che invece lavora, preferisce lavorare, preferisce stare con la Spagna. A parte, diciamo, delle reminiscenze italiche di questa maggioranza silenziosa che ci riportano a terribili pagine della nostra storia, ora Licia Sánchez Camacho scende, partecipa a questa manifestazione, arriva al culmine di questa manifestazione, si fa ovviamente la sua campagna elettorale in mezzo a quella che è la sua base elettorale e fa delle dichiarazioni tipo: due punti, oggi è scesa in piazza la vera Catalogna, oggi è sceso in piazza il popolo catalano ha deciso e ha detto che vuole stare con la Spagna. Ora, tra 1,5 milioni di persone e 6.000, anche se volessimo ammettere che ce ne fossero 65.000, ma io, diciamo, sfido chiunque in qualsiasi momento del giorno e della notte, foto alla mano, a dirmi che si trattava di più di 6.000, 7.000, 8.000 persone, diciamo, ecco, proprio essendo molto generosi. Ecco, diciamo, secondo la Licia Sánchez Camacho, evidentemente ogni catalano presente alla manifestazione dove di Plaza Catalunya a favore dell'unità nazionale spagnola probabilmente ne rappresentava altri 10 milioni, quindi tutti i catalani della storia probabilmente, secondo Licia Sánchez Camacho, erano rappresentati lì in quel momento. Questi sono i numeri. I contenuti vanno, diciamo, dalla... bisogna anche tener presente, e questo è venuto fuori anche, diciamo, sui mezzi di informazione, nei telegiornali eccetera, che una parte non minoritaria di questa manifestazione era costituita da autobus venuti da fuori. Ora, non voglio dire che in Catalogna non ci sia un sentimento unionista, spagnolista, nazionalista spagnolo, per carità, però diciamo, questa manifestazione fa un pessimo servizio a quella che dovrebbe essere la loro causa, anche perché, insomma, i numeri parlano chiaro. Insomma, io non voglio fare ulteriori valutazioni, insomma, però tra 1,5 milioni di persone e 6.000, certo, anche se fossero 65.000, diciamo, ci sono altri c'è un altro 1.400.000 di differenza fra le due manifestazioni. Però il discorso che viene fatto dalla destra nazionalista spagnola, in parte anche dalla sinistra, anche se la sinistra poi a questa manifestazione non ha partecipato, è sostanzialmente quello che noi non scendiamo in piazza e non siamo abituati a scendere in piazza, per cui, diciamo, ecco, siamo di più, non si vede ma siamo di più, rappresentiamo una maggioranza silenziosa, tra l'altro una maggioranza silenziosa che quando bisogna votare neanche si esprime, perché i numeri in Parlamento, nel Parlamento autonomo catalano, sono quelli che sono. Colgo l'occasione per, diciamo, ripassare un pezzo di attualità delle ultime settimane, che comunque è un passaggio importante politico, che è stata, diciamo, contestualmente allo scioglimento del Parlamento autonomo, c'è stata anche una votazione a favore della consulta per l'autodeterminazione. Diciamo, è stata più una dichiarazione di principi, non si è votata nessuna legge autonomica, però, diciamo, i voti a favore sono stati 84, quelli contro sono stati 21 e poi ci sono state le 25 astensioni del Partito Socialista, che ha avuto anche una piccola defezione interna costituita da Maragall, da Ernest Maragall, che sarebbe il fratello di Pascual, diciamo, il ex presidente della Generalitat, ex sindaco di Barcellona, diciamo, della Barcellona dei Giochi Olimpici. Tra l'altro Maragall è uscito questa settimana dal Partito Socialista per costituire una forza politica socialista, socialdemocratica, però a favore dell'autodeterminazione in maniera esplicita. Ora, tornando alla manifestazione, diciamo, alla festa nazionale spagnola che si è svolta qui a Barcellona, ripeto, è stata una cosa molto, molto piccola e ha avuto più ripercussione mediatica di quella che qualsiasi altra manifestazione di 6.000 persone avrebbe potuto avere, insomma. Ora, il discorso che si fa in queste manifestazioni è di doppio filo, nel senso che da una parte si rivendica la legalità costituzionale e dall'altra però esplicitamente si dice che, insomma, la Spagna è la Spagna, è una nazione unica e non ci sono discussioni e non ci sono spazi di dibattito democratico. Da questo punto di vista, diciamo, il nazionalismo spagnolo si nasconde dietro la Costituzione, dietro il testo costituzionale, soprattutto dietro l'articolo 2 che sancisce l'unità della nazione spagnola. E l'articolo 8, diciamo, dà all'esercito il compito istituzionale di difendere l'unità della patria, tra virgolette. Quest'articolo è presente un po' in tutte le costituzioni del mondo, però
non era presente in quella della Repubblica Jugoslava.
È stato pensato per in funzione esterna, diciamo, contro un nemico esterno. In Spagna questo articolo è stato pensato invece contro il nemico interno, cioè contro la possibilità di autodeterminazione da parte di soprattutto baschi e catalani. Un po' il discorso che si fa è questo. Tutto ciò condito ovviamente dalle marce militari con la presenza del re a Madrid, sfilata dei reduci e combattenti di non si sa quale guerra, perché oramai, insomma, la Spagna, tranne l'ultima fratricida degli anni 30, non si è distinta per grandi missioni, tranne le scaramucce per la territorialità dello scoglio di Perejil con il Marocco, insomma. E un fatto molto interessante invece che è accaduto la settimana scorsa e che ha un po' preparato anche il terreno polemico di questa manifestazione sono state le ennesime dichiarazioni del ministro di educazione, signor Wert, che ha detto esplicitamente è urgente, sulla linea di quello che aveva detto nelle ultime settimane, questa volta però l'ha detto in Parlamento, non in dichiarazioni ai giornalisti o in manifestazioni pubbliche, lo ha detto in Parlamento in qualità di ministro, ha detto sostanzialmente è necessario spagnolizzare gli studenti catalani, perché in Catalogna si insegna una storia della Catalogna e della Spagna che non è quella che favorisce, diciamo, la conservazione e riproduzione del discorso nazionale. Sostanzialmente la storia che si insegna nelle scuole catalane è quella di una Spagna plurinazionale, mentre invece da Madrid si vorrebbe, diciamo, un insegnamento più, ecco,
consono.
Sì, diciamo, dove, ecco, lo Stato e la nazione, come dicevamo tempo fa, coincidano, ecco. E niente, insomma, poi non so un po' voi che cosa dove volete un po' approfondire.
Guarda, Andrea, io una cosa ti volevo chiedere, visto che poi oggi abbiamo anche dei tempi un pochino più ristretti rispetto al solito. Rimanendo sempre su, diciamo, informazioni che poi arrivano a chi se le sa cercare, perché nei fatti poi la grande informazione su questi temi è molto latitante. Una cosa mi aveva abbastanza impressionato, dimmi tu se era giusto impressionarsi, riguardo alle manifestazioni che invece si sono tenute all'interno delle istituzioni militari, perché poi è una festa nazionale, quindi si commemora specialmente anche nei quartieri della Guardia Civile, nelle istituzioni dell'esercito, e in più di un posto, perlomeno da quello che ho capito io, si è potuto assistere a dichiarazioni congiunte fra i militari e gli esponenti politici sia del PP, ma in qualche caso credo anche del PSOE, è molto molto pesanti, insomma, soprattutto in vista del fatto che fra 6 giorni si vota in 2 importanti luoghi dello Stato spagnolo, il Paese Basco e la Galizia. Insomma, è propaganda elettorale pure quella, oppure c'è un tasso di tensione che si sta salendo?
Diciamo, i fatti ci sono, nel senso che le dichiarazioni dei vari Guerra, dei vari José Bono, di alcuni rappresentanti del PP, di alcuni militari più o meno ritirati, diciamo, stanno lì. Cioè, è difficile, è molto difficile capire dove inizi, dove finisca la campagna elettorale e dove inizi il problema reale di fondo. Certo è che Madrid è molto preoccupata, ecco, più dei catalani che dei baschi, per semplificare, perché sanno perfettamente che nei Paesi Baschi la questione è complicata, è difficile, che c'è una territorialità, diciamo, complessa, perché c'è la questione della Navarra pure da risolvere, che c'è un partito nazionalista basco che è in retroguardia anche rispetto alle posizioni di Convergenza Unió, almeno rispetto alle posizioni formali. E qui invece, rispetto alla Catalogna, la questione si sta realmente complicando, realmente complicando. Ora, come dicevamo tempo fa, è possibile che le forze conservatrici catalaniste a un certo punto, se dovessero riuscire a ottenere qualcosa in un eventuale negoziato, magari facciano un passo indietro rispetto alle dichiarazioni più o meno filo indipendentiste. Però esiste un problema serio, anche perché si è rotto un tabù. Io, diciamo, sere fa parlavo con un amico qui di Barcellona che non fa politica, non è un militante, non è nemmeno un attivista in associazioni, diciamo, di base. Mi diceva: guarda, noi in casa siamo sempre stati indipendentisti, questa cosa non si diceva, non l'abbiamo mai detta, perché c'era una specie di tabù, c'era una specie di paura, tra virgolette, perché, diciamo, qui c'è una società piuttosto cauta, ecco, piuttosto meno conflittuale di quella che ci può essere nei Paesi Baschi rispetto alla questione nazionale. Ha detto: adesso si è rotto un tabù, cioè come se si fosse tolto un coperchio ad una pentola a pressione, insomma. Esiste un problema, più di quanto MAS, Convergenza Unió e l'attuale governo della Generalitat possano pensare. Ora, non, se è un ballo, diciamo, in maschera, potrebbe anche essere un ballo in maschera, però io credo che ci sia realmente un problema, anche perché la caverna militar mediatica dei poteri forti di questo paese, inteso come la Spagna, è realmente preoccupata, insomma. Se andiamo a vedere i loro mezzi di informazione, sì che troviamo delle, diciamo, un sottobosco sostanzialmente franchista, proprio dal punto di vista del contenuto, insomma. Ora, per completezza di informazione, questo fine settimana c'è stata una decisione, diciamo, importante, che ha preso la CUP, la candidatura di Unità Popolare, che è quella, dopo una settimana di assemblee di base svolte per, diciamo, a livello di paesi, di municipi, di comuni e di quartieri nelle grandi città, c'è stato un processo di dibattito piuttosto veloce, perché c'è stata un'accelerazione e le liste credo che si debbano presentare domani, se non sbaglio. La CUP ha organizzato una serie di assemblee di base con singoli, associazioni di base, movimenti sociali, realtà associative, che so, insomma, piattaforme per il diritto alla casa, quello che viene chiamato il movimento del 15M in qualche maniera, no? Quello delle accampadas, eccetera. E nell'assemblea poi svoltasi sabato scorso, la CUP ha deciso di presentarsi a queste elezioni autonomiche. E
in tutta la Catalogna
presenta
questa
come capolista un candidato molto visibile, che è un giornalista e attivista di movimenti sociali, e, diciamo, un giornalista di periodici di movimento, ad esempio La Directa, che è una cosa abbastanza conosciuta qui a Barcellona, e abbastanza di buona qualità, insomma. E insomma c'è un clima interessante, perché è l'unica, diciamo, realtà, lista elettorale che si presenta con un chiaro programma di non contraddizione tra la questione nazionale e la questione sociale, cioè che fa un discorso che sostanzialmente dice non usiamo la questione sociale contro quella nazionale, non usiamo la questione nazionale per coprire quella sociale, che era un po', insomma, il filo del discorso che tenevamo nelle ultime corrispondenze, e che è un po' il filo di quello che si sta sviluppando in strada. Ci sono proiezioni ottimistiche, ecco, ora probabilmente la CUP riuscirà a entrare in Parlamento in queste elezioni. Tutto dipende da quanto poi riuscirà a farsi largo nella giungla della campagna elettorale, perché insomma qui tutti i partiti che non hanno avuto rappresentanza nelle passate elezioni non possono avere accesso ai mezzi di comunicazione, insomma, neanche se si fanno bruciare i vivi in centro città, nella Plaza Catalunya, vanno in televisione, per cui è un po' complicato, insomma, è un po' difficile. Niente.
Però insomma le prospettive ci sono da questo punto.
Sì, sì, no, no, si apre una prospettiva molto interessante. Molto, diciamo, ecco, probabilmente per la prima volta nella storia della Spagna post-franchista, a dettare l'agenda politica rispetto alla questione nazionale in Spagna non è la questione basca, ma è quella catalana. E diciamo, aprendo una piccola finestra sulla questione basca, perché insomma qui anche arrivano i giornali e si vede in televisione, per cui da quello che si sa, ad esempio, che so, nel meeting di sabato, nel meeting di inizio di centrale di campagna elettorale, di Euskal Herria Bildu, la questione catalana è stata abbastanza al centro addirittura si sta trasformando in una specie di punto di riferimento per questa nuova fase che si è aperta in Euskal Herria. Molti riferimenti alla questione catalana, presenza di un gruppo di castelliers nell'atto, quello teatrale che fa sempre la sinistra avversale quando ci sono queste manifestazioni, messaggio di Otegi via telefono dal carcere registrato precedentemente, in cui si parla anche di questione catalana, e tra l'altro, come notizia del giorno, le autorità carcerarie del carcere spagnole hanno, diciamo, non hanno ben visto questo intervento di Otegi registrato via telefono, e hanno messo Otegi in isolamento nel carcere di Logroño per impedirgli, diciamo, di partecipare anche soltanto con la voce registrata
qualsiasi tipo di
diciamo alla campagna elettorale. Ecco, il discorso di Otegi è stato molto sereno, anche perché la linea attuale negli ultimi anni è molto, diciamo, dialogante. Però Madrid ha paura che è la fine sostanzialmente di quella che è stata l'esperienza armata dell'ultimo mezzo secolo, possa trasformarsi in un boomerang contro di loro. Insomma, sono, ripeto, c'è una reale preoccupazione, perché non c'è più la scusa dell'uso della violenza, tra virgolette, c'è una società civile che comincia a muoversi, e probabilmente tanto in Euskal Herria quanto qui in Catalogna si è sorpassato, diciamo, ecco, ha scollinato, come si può dire, si è superato un limite oltre il quale probabilmente la Spagna, questi due paesi, questi due popoli, non li recupera più. Ripeto, potrebbe recuperarli con intelligenza, cioè, diciamo, dando un contentino o accettando alcune richieste e magari conformando uno Stato federale. Il problema è che lo Stato federale non lo possono fare da soli i catalani e i baschi, hanno bisogno di un referente a Madrid, di un elemento dialogante, e Madrid invece su questa cosa sta chiudendo in maniera, diciamo, quindi i due cammini si stanno decisamente separando. Ecco, un elemento simbolico che è importante: venerdì, il giorno del Dia della Hispanidad, per la prima volta qui a Barcellona hanno aperto dei negozi, non è stata rispettata la chiusura istituzionale. C'erano, ovviamente non tutti, però c'erano dei negozietti aperti, anche alcune catene di supermercati, e soprattutto delle scuole, non potendo aprire, non potendo fare lezioni perché sarebbero cadute in una serie di misure disciplinari, eccetera, hanno approfittato della giornata per fare delle attività extrascolastiche o delle attività a scuola, però alternative. Io credo che siano degli elementi, diciamo, interessanti, ecco, per far capire un po' la situazione.
Beh, sì, sono segnali abbastanza espliciti. Riguardo allo Stato federale di cui parlavi in conclusione di corrispondenza, noi vorremmo poi ricordare che uno Stato federale nello Stato spagnolo c'era, ma è stato spazzato via dai militari golpisti nel 1936, e gli eredi di quei militari, quelli che ci sono adesso, sono in buona parte eredi politici e culturali di quelli che fecero fuori lo Stato federale del 1936, insomma.
Beh sì, insomma, poi dipende anche da come vediamo lo Stato del 1936, però insomma sostanzialmente c'è una resistenza storica e culturale da parte proprio della cultura nazionale spagnola rispetto alla questione, per cui è molto difficile. Ecco, insomma, gli inglesi oggi i due leader, l'inglese e lo scozzese, oggi presentano il progetto di convocazione del referendum. Insomma, la Gran Bretagna sta accettando che forse è meglio votare, magari pensando di vincere un referendum, piuttosto che continuare a questo conflitto, diciamo, perenne. E agli spagnoli, come cultura proprio politico-istituzionale nazionale, manca questa capacità di dire: va bene, andiamo a votare, vediamo chi vince, e chi vince vince, insomma.
Certo, e comunque una volta che hai indetto un referendum di questo tipo, anche se lo vinci, diciamo, forse la cosa importante è dire: ci sono delle decisioni che debbono essere comunque prese dalle popolazioni.
E infatti, sì, no, è fondamentale.
È quello il vero problema.
Ed è qui dove, diciamo, Madrid non accetta. Diciamo, un paese con una cultura democratica piuttosto debole è difficile che possa capire che il diritto alla determinazione è sostanzialmente una questione di espressione e di consulta democratica della cosiddetta cittadinanza. Tra l'altro stiamo parlando di cose, stiamo ad un livello di democrazia borghese minima, stiamo parlando nemmeno
di grandi rivoluzioni.
Dei piani quinquennali, insomma stiamo parlando di cose proprio minime. Però questo ci aiuta a smascherare nel profondo la fregatura rappresentata dalle democrazie occidentali borghesi. È una dimostrazione ulteriore del fatto che la democrazia è un discorso per loro, ma non è una sostanza.
Sì, soprattutto non è una pratica, quando effettivamente serve. Va bene, Andrea, ti ringraziamo moltissimo. Come al solito noi ci prendiamo una settimana di vacanza con te, perché ovviamente lunedì prossimo saremo al telefono con il Paese Basco e forse anche con la Galizia. Staremo a vedere se non succederanno, diciamo, cataclismi. Ci risentiremo fra un paio di settimane, altrimenti insomma come sempre andremo a intervenire per vedere un po', per dare un po' un'occhiata alla situazione.
Ok, va bene.
Ti ringraziamo e un abbraccio, a prestissimo.
Buona giornata, grazie a voi. Ciao ciao. Ciao.
Questa era la corrispondenza con Barcellona, corrispondenza che chiude la puntata di oggi di Radio Euskadi. Radio Euskadi ritorna la prossima settimana, lunedì prossimo, per parlare ovviamente delle elezioni nel Paese Basco e in Galizia. Si tengono questa domenica, abbiamo affrontato a lungo queste vicende e insomma, abbiamo avvertito di quanto siano importanti per il proseguio di una stagione politica molto delicata, non solo nello Stato spagnolo. Quindi l'appuntamento con Radio Euskadi è fra 7 giorni, sigla finale, e poi ritorniamo a Roma di Gran Corriera per parlare di movimenti per l'acqua pubblica e movimenti contro le grandi opere. Nello specifico parleremo di della manifestazione che si è tenuta a Roma Sud lo scorso sabato, l'altro ieri, contro il raddoppio della via Pontina.